voce chiara e alta, perché la festa delle Mazzate è chiamata Pesach. Il mondo fa una domanda: perché chiamiamo il giorno buono che nella Torah è chiamato festa delle Mazzot? Noi li chiamiamo Pesach. La risposta è: perché è scritto io sono per mio amato e il mio amato è per me, cioè che noi raccontiamo la lode del Creatore e il Creatore racconta la lode di Israele. Ecco perché questo giorno di festa è chiamato nella Torah festa delle Mazzot. È come se il Creatore lo racconta la lode di Israele, il che significa che Israele e io e noi chiamiamo oggi il giorno buono con il nome di Pesach, come è scritto, e direte un'offerta di Pesach è al Signore che passò la casa dei figli di Israele in Egitto quando colpì gli egiziani e i nostri e risparmiò le nostre case. Lo stesso vale per la guerra di Midian. E il Signore parlò a Mosè dicendo: compi la vendetta dei figli di Israele sui Midianim. E Mosè parlò al popolo dicendo: mobilitate tra voi degli uomini per formare un esercito che possa marciare contro Midian per seguire la vendetta del Signore su Midian. Dobbiamo comprendere perché il Creatore disse a Mosè che la guerra contro Midian è la vendetta dei figli di Israele. E Mosè disse al popolo il contrario di ciò che il Creatore gli aveva detto. E lui disse che la guerra di Midian è la vendetta del Signore. E anche questo dobbiamo spiegare allo stesso modo, che il Creatore ha lodato Israele, che è la vendetta dei figli di Israele. E Mosè ha parlato a Israele nella lode del Creatore, benedetto lui. Per questo ha cambiato la frase che il Creatore lo ha detto di dire. Tuttavia dobbiamo anche capire cosa significa che il Creatore loda Israele e il popolo di Israele loda il Creatore. E stiamo parlando di persone in carne e ossa, dove ognuno rispetta l'altro. Riuscite ad immaginare che il Creatore abbia bisogno di essere del Signore? E per comprendere quanto sopra dobbiamo ricordare lo scopo della creazione, che come hanno detto i nostri saggi è quello di fare il bene alle sue creature, e affinché il beneficio che egli vuole impartire alle creature sia completo, cioè che non ci sia vergogna in questo, c'è stata una correzione chiamata occultamento. Di conseguenza, mentre una persona non è ancora in grado di compiere tutte le azioni per lo scopo di dare, ma solamente nel momento che lui corregge le sue azioni ed esce dall'amore per sé, in quella misura lui esce dalle tenebre ed entra nella luce. Che questo viene chiamato che esce dal buio alla luce. Perché allora tutto ciò che riceve è solamente per la ragione che lui vuole dare piacere al creatore, in questo che lui li aiuta, che potrà realizzare il suo scopo, che è fare del bene senza le sue mancanze, cioè un dono senza alcuna vergogna nel ricevere il piacere dal creatore. E in questo modo capiremo perché il creatore parla lode di Israele, cioè che il creatore vuole fare del bene alle sue creature e per questo motivo lui loda Israele, che si intende di beneficiare Israele. Da qui nasce il desiderio di ricevere nelle creature, che loro vogliono ricevere per lo scopo di ricevere, che questo è considerato come voler ricevere per amore per sé, poiché a causa del desiderio di ricevere che il creatore ha creato nelle creature, esse desiderano ricevere l'abbondanza per soddisfare e calmare la loro mancanza che la Brahma provoca in loro. Ed è per questo che ricevono. Questo viene chiamato per lo scopo di ricevere. Al menat lekabel. Tuttavia, da questo si estende la separazione dovuto al disequivalenza della forma conosciuta. E per questo motivo il popolo di Israele assume su di sé la qualità di Tzimtzum, che non ricevono bene e piacere nonostante il loro desiderio. Tuttavia non vogliono ricevere, almeno che sanno che possono intendere, mirare la ricezione del piacere per lo scopo di dare. Ciò significa che poiché il suo desiderio benedetto a lui è che lui vuole dare, e per questa ragione loro ricevono la bontà. Ma quando riguarda il proprio beneficio, loro rinunciano ai piaceri. Te consegue che il popolo di Israele loda il creatore benedetto a lui, cioè sul loro desiderio lo rinunciano. È tutto loda parlare è la lode del re, cioè quello il re vuole, lo eseguono. La grandezza e l'importanza del re. Tuttavia dobbiamo comprendere il soggetto, quello che chiamiamo la lode del creatore nel nome di Pesach, dopo il passaggio del creatore, cioè che ha saltato il creatore, è anche scritto e lo mangerete in fretta. Pesach ule Hashem e Pesach per il Signore. Rashi interpreta che l'offerta al sacrificio è chiamato Pesach. Dopo il salto, il passaggio è dovuto al fatto che il creatore ha saltato le case di Israele tra le case delle egiziane e saltava da un egiziano ad un altro egiziano e Israele che si trova in mezzo fuggivano. Dobbiamo comprendere il significato del salto e del salto nel lavoro. È noto che l'essenza del nostro lavoro è raggiungere alla Dvekut Be'Hashem, che è l'equivalenza della forma, grazie alla quale riceviamo i kelim che saranno adatti alla ricezione dell'abbondanza. Si sa anche che i nostri kelim derivano dalla frammentazione dei vasi. La frammentazione dei vasi si chiama che vogliamo utilizzare i vasi di ricezione per lo scopo di ricevere. Questo chiamata la qualità di separazione dal creatore che è avvenuto nei mondi superiori e anche attraverso il peccato dell'albero della conoscenza, quando i kelim sono caduti nelle klipot, e noi dobbiamo innalzarli perché proveniamo dai loro kelim, e attraverso quello che noi lavoriamo con il desiderio di ricevere nostro, che provengono da lì e sono per lo scopo di dare. Attraverso questo sono corretti ogni volta una parte di questi kelim che si trovano nelle klipot e li eleviamo alla Kdusha. Attraverso questo che noi vogliamo di servire solamente con intenzione per lo scopo di dare al contentezza al creatore. E ogni volta che in ogni giorno piano piano vengono selezionati parti delle klipot chiamate ricevere per lo scopo di ricevere, e li correggiamo che potranno utilizzare essi per lo scopo di dare. E l'ordine è che si innalza una parte alla Kedusha e poi di nuovo si scende allo stato di ricezione, e dimentichiamo addirittura che esiste la questione della dazione, ma poi riceviamo di nuovo, l'uomo riceve di nuovo un'ascesa e di nuovo prende la parte del desiderio di ricevere che si trova in esso e lo supera e di nuovo lo corregge per lo scopo di dare. Questo si ripete ogni volta finché non riceve una certa misura di ricezione, che ha ricevuto la correzione per lo scopo di dare, e in questa misura ci sarà lo spazio di entrare in lui l'abbondanza superiore. E questo kli viene fatto attraverso questo, che si aggiungono tutte le ascese che lui aveva ad un unico kli, come è scritto, monetina ad una monetina si aggiungono a una somma grande. Con questo possiamo interpretare ciò che abbiamo chiesto a proposito di Pesach, ovvero che i nostri saggi dissero che saltava da un egiziano ad un altro egiziano e Israele che si trovava in mezzo fuggiva. Questo significa che ogni discesa è chiamata egiziano, cioè che riceve tutto per amore per sé, e Israele nel mezzo, cioè un'ascesa, quando supera e fa ora tutto per lo scopo di dare e non per amore di sé, per il suo beneficio. Questo stato è chiamato Israele. Però poi Elia di nuovo è una discesa, scende, ne consegue che scende ancora una volta per essere un egiziano e così via, e Israele fuggivano. Significa che fuggivano dagli egiziani ed entra alla qualità di Israele, Israel. E perché una persona abbia un clic completo che sarà degno di ricevere dentro di sé l'abbondanza superiore, il creatore benedetto lui salta da egiziano a egiziano, cioè che prende in considerazione solamente le qualità di Israele, Israele che si trova tra un egiziano ad un altro egiziano e li unisce ad una grande somma. E come questa somiglia, come non c'è nessuna interruzione tra Israele e Israele. Israele, Israele, e saltare Mitzri, l'egiziano, significa, è come se l'egiziano non esiste nella realtà. E per questa ragione tutti gli israelim sono uniti in una grande somma fino a che lui avrà un clic completo. Di conseguenza dobbiamo interpretare ciò che è scritto a riguardo, cioè che egli saltò Passach, le case di Israele, e solo gli egiziani furono uccisi. E come interpreta la Rashi, che lui, che Passach, che salta da un egiziano all'altro, ad un altro egiziano, e Israele in mezzo fuggirono. Che significa che tutti gli egiziani furono uccisi e solamente tutti gli israeliti che si trovano nel mezzo tra un egiziano ad un altro egiziano rimasero in vita. Il significato letterale è che tutte le discese che c'erano tra le ascese furono cancellate e rimasero solamente le ascese. È come se non avessero mai avuto, loro avevano delle discese, per la ragione che sono state cancellate. Questo è il significato dell'uccisione degli egiziani. Quindi ora c'è il posto che tutte le ascese che loro avevano si colleghino e diventino un unico stato. Per la luce della redenzione. Per questo motivo dobbiamo imparare che l'uomo non deve guardare le discese, quelli che lui cade sempre dal suo stato spirituale. Piuttosto lui deve guardare le ascese. Pertanto, quando lui vede che si trova in uno stato di bassezza, shiflut, non deve disperare, al contrario, lui deve superare nell'alisopra della ragione e di nuovo risalire. E lui non deve guardare il passato e dire: poiché finora pensavo di aver già capito che non vale la pena guardare l'amore per sé, comunque lui vede che subito lui riceve una discesa. Perciò la persona chiede: cosa serve, quale beneficio che ogni volta io ascendo se sono obbligato di nuovo a cadere? E cosa io guadagno in questo? Su questo arriva la risposta. E i figli di Israele sospirarono dal lavoro e il loro grido salì al Signore, cioè che c'è stato un risveglio dal basso. Allora il Creatore ha ucciso gli egiziani e gli israeliani rimasero e si unirono in una grande somma. che tutte le ascese che loro avevano, uno dopo l'altro, e per questa ragione loro avevano il cli grande per ricevere dentro di loro l'abbondanza. Ne consegue che nessuna buona azione che l'uomo ha non va perduta. Per questo motivo non dobbiamo dire come mi aiutano le ascese se le perde subito, le perdo subito. Questo sarebbe vero se lui aveva la capacità di tenerli. E della morte. Però con questo dobbiamo sapere anche che nessuna ascesa non va persa, anzi una moneta ad una moneta si uniscono, si sommano a una grande somma. Per questo motivo l'uomo deve essere in gioia mentre sente che la spiritualità lui ha una bellezza, che la spiritualità ha una bellezza nei suoi occhi, e di avvicinare al Signore il più possibile. Ed è un grande merito e privilegio, viene considerato da lui in questo, che all'improvviso gli arriva un risveglio dall'alto e lui comincia a guardare l'amore per sé come una cosa disgustosa, che meglio non vivere per questo. È solamente la spiritualità lui comincia a desiderare. Tuttavia, l'uomo deve sapere che non deve dire quando avrò un risveglio dall'alto, allora inizierò a fare il lavoro sacro. Piuttosto, questo che l'uomo ricorda che c'è la spiritualità, addirittura che lui non ha il desiderio a questo, già su questo lui deve dare grazie al Creatore su questo che lui sa che c'è spiritualità nel mondo. E anche se lui non ha il desiderio per lavorare, questo è simile a un grande re che arriva in città, ma non li raccontano a tutto il popolo, ma solamente una manciata di persone hanno raccontato questo, e anche non a tutti è stato dato il permesso di entrare, ma solamente a pochi eletti. E anche bisogna avere tanta persuasione presso i ministri, perché lo avevano lasciato passare. E questa persona è stata data solamente la conoscenza che il re arriva, ma non gli è stato dato il permesso di entrare. Come questo uomo dà la grazia a coloro che le hanno informato? E così anche qua, che lui è consapevole che c'è un re nel mondo, però lui ancora non ha ricevuto il permesso di entrare e di servire il re, cioè che sa e crede in qualche misura che c'è un creatore nel mondo, però di lasciare il suo lavoro e di lavorare per il beneficio del re, ancora non ha ricevuto un permesso dall'alto. Vuol dire, dall'alto non ha ricevuto il desiderio di lasciare i suoi impegni materiali e di affaccendare nella spiritualità. Questo uomo, lui deve essere felice e gioioso con questa conoscenza, cioè che c'è un po' di fede nel Creatore. Se l'uomo apprezza questa conoscenza, anche se non può superare e di affaccendare nel lavoro del creatore. Tuttavia, la gioia da quello che è ricordato ora, che c'è un re nel mondo, c'è nella sua forza di elevarlo dalla sua bassezza e di farlo entrare nel lavoro e di esserlo come un desiderio di superare il loro corpo. E questo è proprio avviene se l'uomo mette attenzione e apprezza questa conoscenza. Questo si estende dalla radice, come hanno detto i nostri saggi. La Shekhinah è presente, si posa, solamente da una gioia della mitzvah. Ciò significa dalla gioia che lui ha mentre compie la mitzvah. Questo gli provoca la dvikut con il creatore. Come detto sopra, il benedetto aderisce al benedetto. Baruch midabek be baruch, poiché la gioia è un risultato di una perfezione e completezza, poiché apprezza colui che dà la sua importanza e la sua grandezza. E c'è una regola, per cui se è colui che dà il dono è una persona importante, anche se fa, che se dà un piccolo regalo, comunque è considerato una grande cosa. Per questa ragione, dalla consapevolezza, dalla conoscenza che crede di essere stato avvisato dall'alto che il re si trova nella città, anche se non gli è stato permesso, non gli è stato dato il permesso di entrare, di conversare con il re, comunque attraverso questo che si vede che lui apprezza la conoscenza dell'esistenza del re, subito gli viene dato un permesso di entrare e di servire il re, poiché si vedono che lui apprezza il re, già lo trattano con riguardo e gli danno la forza di superare i pensieri e i desideri del corpo. Di conseguenza possiamo dire grazie alla gioia, cioè dalla gioia che lui si impressiona dall'importanza del re, gli viene dato dall'alto l'illuminazione che viene posata sul cli della gioia che lui è dato dal basso, come risveglio dal basso. Questo provoca un risveglio dall'alto che gli viene dato il permesso, cioè gli hanno dato il desiderio e la brama di superare i pensieri del corpo. Risparmio Israele che c'era in mezzo. Naturalmente egli poteva guardare solamente la lode di Israele, cioè le qualità di ascese che loro hanno avuto, che il merito di Israele, la lode di Israele, intendevano quello che hanno fatto allora, il risveglio dal basso, quando hanno cuocendo le matzot, pane asimo. Questo è il motivo per cui è stato scritto nella Torah la festa della matzot e il popolo di Israele, per la ragione che il Borè ha guardato la lode di Israele nel cuocere le matzot per il beneficio del Borè, e sulle altre cose non ha guardato. Questo significa è sull'egiziano che c'era là, lo ha ammazzato, cioè che lei lo ha cancellato come se non fosse nella realtà. E attraverso questo tutto Israele si unì ad un gradino unico, grande, che era già completo, che diventa un cli per la ricezione dell'abbondanza. Questo è chiamato che il popolo di Israele lo chiamano il giorno buono nel nome di Pesach. Ora possiamo comprendere la seconda ragione per cui il popolo di Israele lo hanno chiamato la lode del Creatore. La prima ragione è perché il suo desiderio è di fare del bene alle sue creature e loro non vogliono ricevere a causa dell'amore per sé. Pertanto loro ricevono la delizia e il piacere, il bene e il piacere, per la ragione che lui vuole che noi riceviamo. Questo è chiamato per lo scopo di dare. E questo è lode al creatore, del creatore. Il secondo motivo per cui lodiamo il creatore è per la ragione che non ha calcolato le discese e ha guardato solamente le ascese. Che questo viene chiamato Ufassach, che ha saltato, in cui Eli ha preso in considerazione tutte le ascese e tutte le discese li ha cancellati dalla faccia della terra. E questa è la lode di Pesach, e questo viene chiamato, si parla della lode del Creatore. Così interpreta l'Ari. Possiamo infatti interpretare ciò che è scritto: tu infatti non uscirai in fretta e non camminerete in fuga, non come avvenne nella terra di Egitto, quando la redenzione fu in fretta ed egli saltò da un egiziano all'altro e Israele in mezzo fuggirono. Questo era per la ragione che bisognava cancellare gli egiziani e solamente il popolo di Israele rimase in vita. Ma non è così. Alla fine della correzione, quando anche la qualità degli egiziani saranno corretti, cioè così, non c'è bisogno di essere in fretta, per la ragione che non bisogna saltare da un egiziano a un altro egiziano e Israele in mezzo, lui esso rimane in Kedusha. Piuttosto tutti gli egiziani riceveranno la loro correzione dal completo, pertanto non ci sarà bisogno di affrettarsi, cioè di saltare, ma tutti i discernimenti che erano nelle Klipot saranno corretti allora, come è scritto, e toglierò il cuore di pietra dalle vostre carni e vi darò un cuore di carne. Pertanto una persona deve essere in gioia e attraverso la gioia può uscire dallo stato di bassezza in cui si trova. E se una persona chiede che cosa c'è di cui lui allegrarsi quando vede che è in bassezza e non ha alcun desiderio di impegnarsi nella Torah e nelle mitzvot, allora lui deve ricevere la gioia sua da quello che lui sa comunque che c'è un re nel mondo. Solamente da questa consapevolezza lui può essere gioioso, come nell'allegoria precedente che l'hanno informato che era arrivato in città, e questo gli dà la forza per ascendere. Sì, Moshi. Qual è il legame tra fare il mazzot, cuocere il mazzot e Lui dà psiot, saltare, Pesach, saltare. E dopo lui fa entrare il termine cuocere il mazzotto, e non spiega quale con il legame tra loro due, che è l'articolo del nome dell'articolo in realtà. Tu sai, Gilad? Ma quello che comprendo è che Mazzot era un'azione che si chiama risveglio dal basso. Loro hanno fatto quello. Come reazione a questo gli è stato dato il salto dai stati di egiziani, è rimasto lo stato di Israele solamente, che loro hanno fatto in fretta. Che noi adoperiamo il Bore senza il risveglio dal basso, lui non salta. Il Bore ci adopera, però noi riceviamo questo come arriva un risveglio, no, da noi. Cocere il mazzot vuol dire cocere il mazzot. È un desiderio di entrare all'uscita dall'Egitto con le forze loro, con le loro di forza. Va bene? Quella domanda su Mazzot. Noi ci troviamo nel periodo di Pesach, noi dobbiamo in fretta di velocizzare le nostre azioni. E chiedo cosa vuol dire velocizzare me stesso? Affrettare me stesso, perché così non si risvegliano gli egiziani. Così correggeranno in modo veloce quello che possono fare. Cos'è questa velocità che io devo correggere prima che tutti gli egiziani si risveglieranno? Rav, noi dobbiamo affrettare di connettere tra di noi il più possibile, che non rimarrà qualcosa che ancora non abbiamo aggiunto alla connessione generale. In questo periodo è corretto innalzare il più possibile la mancanza comune tra di noi nell'importanza dello scopo e nella connessione? Rav, ovvio. Studente, è un periodo così, Rav? Sì.
No.
Allora, no. No, vuol dire allora. Nel cocere il mazzot lui dice che è la prima condizione, la seconda condizione è che il Borelli dà la possibilità di mirare, di intenzionare, di intendere che loro vogliono fare del contentezza al Bore. E questo salto noi abbiamo letto nella decina, nella preparazione, la preghiera di Rabbi Elimelech da Lizhansk, che dice: facci vedere solamente le cose belle dei nostri amici e non le loro mancanze e difetti. Forse è meglio fare questa prima come preparazione alla preghiera comune, che il Bore vedrà che la nostra intenzione è adatta in questo salto. Noi anche dobbiamo fare questo salto, che noi guardiamo i nostri amici, no, ma si parla su un chiarimento interiore. Il risveglio dal basso nostro, una parte di questo è la costruzione della mancanza comune, avsi. Anche dice là, io per mio amato e mio amato per me. Cosa è la prima nostra azione nella decina? Per essere Israele, all'apparenza, per essere che siamo pronti per l'uscita.
Rab dice: essere pronti per l'uscita, noi dobbiamo sapere Significa che non è chiaro quello che domandi. L'amico dice, sto dicendo che quello che scrive qua sembra che sia in opposizione a quello che impariamo. Nella decina gli amici vengono e siamo occupati con quello che ci manca. E qui si dice non ti preoccupare con quello che ti manca. Devi essere felice con quello che hai. Quindi dov'è l'aspirazione di avanzare, di voler correggere e conseguire di più? Rav dice, credo che non ci sia ispirazione per avanzare. L'avanzamento è verso l'adesione e l'adesione viene dal connettere e dare forma a tutti i nostri vasi in un unico vaso, nel quale noi vogliamo vedere in questo un'adesione completa. L'amico dice, ma da quello che io capisco, lui dice qui, devi essere contento con quello che hai, anche con poco. E se hai poca connessione devi essere contento, non devi aspirare per di più. Allora è questa la contraddizione che non capisco. Questo stato è che abbiamo bisogno di essere felici con nello stato in cui siamo. Con quello che abbiamo perché bramiamo di più? Possibilmente, dice Rav, possibilmente. Sì, Gilad. Rav, Gilad, ci puoi spiegare, dice Gilad, lo stato di Passover? Lui parla di uno stato in cui la persona ascende, discende, ascende, discende, ha desideri per la spiritualità e poi successivamente, da un momento all'altro, succede qualcosa. C'è una preparazione dove abbiamo bisogno di prepararci per il Matzov. E dice che c'è un'ascesa come se mai non ci fosse stata una discesa. Che cos'è la preparazione per questo? E che cos'è Passover da saltare sopra? Di saltare su tutte le discese e connettere tutte le ascese. Questo viene dall'alto, è il creatore che ci dà questo stato, sì. Allora, la persona è in un'ascesa completa e continua. E in questo stato non ci sono discese sulle ascese. Sì. Allora, dalla prospettiva della persona, qual è la preparazione per questo? Dov'è la preparazione per il Passover? Dalla prospettiva della persona, Rav dice, quando la persona si impegna nel connettere tutti i suoi vasi insieme e nel connettere questi vasi verso il Creatore. Ma facciamo questo tutto il tempo? No, dice Rav, c'è una differenza. Che loro vanno a clamare, piangere, gridare, si elevano al Signore, così. L'amico dice, qual è questo stato di clamore, di grido prima del Passover? Rav dice che loro non pensano che sono capaci di farlo. E allora loro piangono, gridano. E da questo grido si cominciano a rendersi conto che sì, devono andare attraverso gli stati dove ancora che sembra che non c'è nessuno modo di farlo. Allora vanno comunque verso una connessione. Però perché piangono? Per non avere una discesa? Loro stanno piangendo, clamando per non poter dare in questa discesa che adesso viene nel vaso e che adesso si eleva. Azione si dice.
Sì.
Grazie Rav. Caro Rav.
Yaradan Mısır'dan Mısır yağıtlar.
Rav Katuv.
È scritto
che perché la persona abbia un vaso completo, che sia degna di ricevere abbondanza, il creatore salta sugli egizi, sugli egiziani. Questo significa che lui riceve solo, che prende in conto solo gli stati di cui si trova tra gli egiziani? Come la decina può essere come Israele, dove il creatore salta da egizio a egizio? Attraverso la connessione fra di loro, attraverso la connessione fra gli amici della decina, loro chiudono questo conto e forzano il creatore solo a contare con Israele. È scritto bene nell'articolo che loro hanno bisogno mano pulita e un cuore puro, mani pulite e un cuore puro. Allora, se la persona sta nel desiderio di ricevere, come la persona può costruire una relazione di connessione con gli amici? Se la persona è egoista e le sue mani e il suo cuore ancora non sono puri. Non ho capito la domanda, dice Rav. Come la decina può costruire una connessione fra gli amici? Se ancora è nel desiderio di ricevere e le sue mani e il suo cuore non sono puri e puliti, come dice l'articolo, loro determinano che loro desiderano avvicinarsi nella connessione fra di loro in una maniera in cui sono veramente corretti per quanto possibile, e allora loro si dirigono al creatore, gridano, chiedono. E con l'aiuto del creatore loro si trovano nel punto di connessione fra di loro che esiste. Grazie Rav. Rav dice, l'azione succede e i figli di Israele sospirano dal lavoro, loro si rendono conto che non lo possono fare da soli, che dall'altro lato non hanno opzione che non farlo.
Petatikva
6. Cosa significa nell'articolo che non dovremmo prendere in conto le discese e che non ha bisogno di vedere le discese e che gli egiziani non si risveglino? Sì, essere meno connessi alle discese e solo essere più focalizzati e connessi alle ascese e connettere tutto il lavoro alle ascese. Donne Mach 88, che cos'è saltare un passover? Cosa significa saltare, iniziare e non stare in di fretta, in affanno? Questo è fondamentalmente il nostro lavoro. Questa è la maniera in cui tu hai detto prima che dobbiamo arrivare a una relazione che sia corretta e vera. Come possiamo arrivarci a questo? Rav dice, in accordo al desiderio che abbiamo. In totale, la questione è che dobbiamo stare tutto il tempo manifestando qual è la nostra volontà. E anche quando vediamo che non va insieme con quello che succede sul campo, però ad ogni modo gli chiediamo al creatore che questo stesso si realizzi. Domanda. Chiediamo di volere la volontà sebbene non lo vogliamo? Sì, dice Rav. Domanda. Quando guardiamo la decina, ci sono un sacco di opinioni in merito a quello che è l'unione corretta, anche quello che è un desiderio vero. Questo non lo dobbiamo prendere in conto, l'opinione che c'è, Rav dice. È qualcosa quello che possiamo considerare, ma non c'è nessuna dimostrazione che qualcosa di questo sia vero, corretto. Da dov'è che prendo quello che penso e che descrivo a me stesso e che questo sia veramente la situazione corretta? Domanda, allora, su che punto? Perché se le opinioni non sono importanti e la volontà che abbiamo anche può essere che non sia nella direzione corretta, allora a che punto noi preghiamo, su che cosa chiediamo? Rav dice, chiediamo di avere un desiderio che sia connesso in quelli che sono tutti i nostri desideri, che passino per la correzione e che con questo stesso desiderio che vediamo che possiamo aderirci. Domanda. E a questo stato si arriva, come hai detto tu prima, che dobbiamo situazione nella quale noi gemiamo per questo. No, dice Rav, certo, domanda. Noi parliamo che tutto comincia con la connessione. E adesso io sono seduto una decina qua sulla a tavola. Di cos'è che devo star cercando nella connessione? Qual è la materia? Io guardo l'amico, cos'è che devo cercare dentro di lui? Rav dice, appoggio. Che voi potete appoggiarvi gli uni con gli altri. In cosa? Rav dice, nel fatto che il creatore si trova lì, lui è buono e benevolente e non c'è niente tranne lui, e che voi vi sostenete in questo senso stando insieme, nelle due cose stando insieme, e che in questo modo voi potete essere salvati. Domanda, e allora io continuo unicamente fino a che sento questo in pratica? Rav dice sì. Domanda, e anche che l'amico lo sente? Tu hai già domandato, dice Rav, una donna, sì, Amit. Domanda, cos'è il meccanismo dove si contano unicamente le ascese? Da che questo meccanismo è composto? Rav dice, questo funziona come che rettifica la corrente, cioè che gli permette alla corrente di andare in una sola direzione e che non vada nella direzione opposta. Domanda, di che cosa è composto? Devi costruirlo questo meccanismo. Chi lo costruisce? Rav dice, questo meccanismo si costruisce per mezzo di una cosa e il suo opposto. Amit, perché si contano unicamente le ascese? È come che l'ascesa è una conseguenza della discesa, cioè cosa significa che, cosa vuol dire che si contano solo le ascese, le situazioni di lode, di impressione positiva che ha la persona? E si dice la domanda, e cosa succede con tutta la pesantezza e la mancanza che ha? Allora dice, la persona è composta da due fonti, una fonte gli viene dalla sua natura, che è il desiderio di ricevere, e una seconda fonte gli viene dal creatore, da quello che è il desiderio di dare. Allora, quello che si prende in conto nell'uomo è quanto lui può connettere quelli che sono i suoi desideri di dare al di sopra di quello che è il desiderio di ricevere. Domanda, noi studiamo, esercitiamo molte volte in quello che è lo sforzo di connettere quelle che sono le nostre preghiere, di includerci in quelle che sono le nostre preghiere, anche in quello che è la preparazione, che tutte le mancanze, diciamo che deve essere una mancanza comune. E qua si descrive come se fosse un lavoro un po' diverso, cioè dall'altro lato, dal lato di quello che è connettere le ascese, le ammirazioni, le lodi, di non star connettendo le mancanze, le pesantezze, eccetera. Questo è qualcosa che è corretto o è necessario tanto una cosa come l'altra? Perché io sto domandando perché questo meccanismo funziona unicamente a partire dalle ascese. Dove sta tutto il resto del lavoro sulle discese? Come deve essere fatto lì? Rav dice, per questo che ti dico che questo è per mezzo delle ascese, noi mettiamo il nostro sforzo, i nostri vasi, e in quello che sono le discese il creatore ci aggiunge più desiderio di ricevere, cioè ci apre di più nella nostra propria scatola, diciamo così. Domanda, come se fosse che tutte le disperazioni individuali noi non le connettiamo, non si connettono, o sì? Però dice no. Domanda, ok, perfetto, questo processo si descrive in modo individuale, in un modo molto buono. Come funziona nella decina? Rava dice, ognuno deve arrivare anche a quello che è una cima, cuspide, punta individuale, e allora 10 punte individuali si uniscono. No, dice Rava, questo funziona in un modo diverso. È qualcosa che non ti posso spiegare. Semplicemente voi vi renderete conto come funziona, ma non è che sia qualcosa che funzioni come un calcolo aritmetico di 1+1, e nemmeno in un modo che funzioni d'accordo a formula o equazioni. Non è così. Tutto dipende dalla preghiera. Domanda, un ultimo punto rispetto alla fine della correzione, che dice che tutto quello che è di fretta e all'improvviso, che tutto questo meccanismo funziona dall'uscita d'Egitto, dall'entrata che ha la persona nella spiritualità, che alla fine della correzione questo non funziona così. Non c'è lì questo di saltare, passare in alto. Lì tutti gli egizi, il cuore di pietra, tutti entrano in correzione, e le nostre anime sono già anime che sono passate per questa uscita. Com'è che adesso funziona questo? Noi ci troviamo, cioè noi dobbiamo passare anche per questa uscita all'improvviso, oppure noi siamo già a una tappa di fine della correzione? No, diceva, noi dobbiamo passare per questo. Molte grazie. Gli hanno dato la persona la conoscenza che il re viene, ma non gli hanno dato il permesso per entrare, cioè non ha ricevuto un permesso dall'alto. Vuol dire che dall'alto non ha ricevuto la possibilità di smettere di occuparsi delle cose materiali e occuparsi dello spirituale. Ad ogni modo, quando non può sovrapporsi, ad ogni modo lui, il fatto che sta in gioia, che c'è un re nel mondo, allora questo lo può elevare dalla sua bassezza, cioè si è creato qua un vaso di gioia, e lui dice qua che gli si dà un'illuminazione dall'alto, cioè che al di là del fatto che non ha ricevuto questo permesso, gli si dà un'illuminazione dall'alto in quello che è un vaso della gioia. Cos'è un vaso di gioia, un vaso della gioia nella decina? Che tutti si connettono e che si rendono conto che ognuno o tutti dipendono da tutti gli altri, e che tutti vogliono che così sia e che si appoggiano in questo senso. Questo è un gruppo che vive dentro la sua gioia, e questa è la forza che ha l'ambiente. Di nuovo. Siamo nell'articolo 832, pesce morto. Dagim, pesce vivo, significa che ha da God preoccupazioni sul lavoro, ma sono vivo, ma è vivo. Cioè che ha la forza di lavorare e di trovare modi di mitigare le sue preoccupazioni. Ciò non succede con i pesci morti. Significa che le sue preoccupazioni gli causano la morte. Cioè che tutte le sue forze di lavorare sono morte, e che non ha uno spirito vitale, nessuna vitalità di spirito. non ha la forza di lavorare e trovare soluzioni, e questo si chiama pesce morto o pesci morti. In Egitto, quando la clipa, le bucce dell'Egitto erano sugli ebrei, questi mangiavano pesce vivo, ma la qualità dell'Egitto è chiamata pesce morto. Come è scritto, i pesci che erano nel Nilo morirono, a differenza dei pesci degli ebrei che sono vivi. Se le preoccupazioni sono per raggiungere lo scopo di dare, questa è la preoccupazione di Israele, che si preoccupa perché non è nella qualità di Israele. Questo è diverso dalle preoccupazioni dei Mitzrim, gli egiziani, perché Tsar, stretto, significa che è sotto il dominio stretto del Tsar, cioè la qualità della Chassadim, misericordia e bontà. Questo è il significato di i pesci che erano nel Nilo morirono, cioè che queste dagot, preoccupazioni, producono la morte delle forze, cioè, ed egli non può fare nulla. Domanda. Allora lui paragona la qualità di Chassadim, che è stretta. Rav dice: la morte dipende da Chassadim, perché la luce di Chokhmah può arrivare unicamente nel luogo dove già si presenta la luce di Chassadim.
Rav, kama shelot ktanot, dagim.
Domanda. Varie domande. Spiega qua quelli che sono i pesci. In qualsiasi luogo dove inciampiamo con i pesci, queste sono preoccupazioni nel lavoro, sono questi pesci. In generale si dice Rav, molto bene, dice l'amico. Dopo dice che c'è un'altra cosa che si chiamano i peccati che sono morti. Cosa vuol dire? Che sono le preoccupazioni degli egiziani. Gli egiziani hanno preoccupazioni per il lavoro, che preoccupazione hanno? Rav dice, in merito alla morte. Domanda, non ho capito. Egizio, perlomeno, è qualcuno che si preoccupa per l'intenzione di ricevere? No, egizio non è solo questo, è chi è preoccupato per poter vivere la vita eterna come nelle. Domanda, come la persona sa che ha un chiarimento chiaro in ogni momento dato se lui si trova in quello che sono i peccati vivi o morti? Rav dice, la persona deve stare sempre bramando la luce che riforma. E allora, in accordo a questo, comprende dove sta. Domanda. Cioè, non è chiaro, non deve essere chiaro mentalmente. Sì. Domanda. Tanto Israele come gli egizi sono nelle bucce. Cioè tutti e due sono immersi nelle bucce. Dice, domanda, qual è la differenza fra un egiziano che è nelle bucce e un israeliano che è nelle bucce? Rav dice, tutti e due risvegliano la luce che riforma, la luce circondante, e Israele sente quanto è d'accordo a questa situazione data, che è una situazione non buona, che deve uscire, e da quale deve uscire, e l'egizio si sente che va tutto bene. Domanda, io capisco che nella rottura dei vasi tutte le anime che arrivano alle bucce, tanto il Rosh come il Guf, la testa come il corpo, si può dire che gli egizi appartengono a Guf, nel Parzuf, e che Israele è il Rosh che si è rotta? Sì, dice Rav. Domanda, gli egiziani anche vogliono correggersi? Sì. Domanda, chi deve correggere il Parzuf? È Israele. Ossia, la correzione è un obbligo che ha Israele, si dicerà. L'amico dice, il Guf, il corpo non si può correggere se stesso perché è Israele che deve trarre la forza. Domanda, per questo che il Guf dice gli egizi non vogliono che abbandoni l'Egitto? Però Israele non spinge, dice, non spinge Israele che esca e che poi li salvi. Rav dice no, ma il faraone non ha bisogno di questo, non si vede necessitato di questo. Domanda, allora come può aderire al creatore se rimane dentro l'Egitto? Rav dice, non è qualcosa che sente nel frattempo. Domanda, quando un ebreo è seduto di fronte a un egiziano, dove, dice Rav? Dice l'amico, io dico così, c'è questa situazione nella quale siamo seduti e parliamo, non importa cosa, io cerco di capire, l'egiziano non vuole correggersi, vuole rimanere dentro l'Egitto. Come un ebreo può sentire che l'Egitto vuole correggersi? Domanda, ma com'è che questo può essere in Egitto? Rav dice, prima spiegherò a te stesso, poi lo vai a vedere. Domanda, se Israele si corregge a se stesso, allora anche loro sentiranno che gli egiziani vogliono uscire? Domanda, qual è la differenza tra l'ebreo che mangia i peccati vivi e quelli che sono i pesci vivi di Israele? Lui dice che in Egitto la buccia d'Egitto era sugli ebrei, però mangiavano pesci vivi. Poi dice che se la preoccupazione sono per arrivare a quello che è dare, questa è la preoccupazione di Israele. Qual è la differenza che c'è qua? Rav dice, sono differenze gradi fra le preoccupazioni. Domanda, qual è la differenza che c'è fra il grado degli ebrei e il grado di Israele? Rav, ebreo è che vuole ad ogni modo di elevarsi dalla situazione in cui si trova. Israele è già un grado che è già più elevato, che lui vuole elevarsi dallo stato in cui si trova e vuole attrarre dietro di lui tutto il mondo. Domanda, allora ho capito. È alla fine dell'articolo. Dice che rimane senza forza, che non può fare niente di niente. Cioè, cosa vuol dire che non può fare niente di niente? Qual è il consiglio per uscire da questa situazione? Rav dice, io connetto questo con la situazione in cui loro sono. Lo stato in cui si trova è che per entrare a quello che è la clipa, la buccia, non hanno bisogno neanche di cadersi, sono già dentro a questa domanda, cioè che uno arriva a quelli che sono i peccati che sono morti. Non ho capito ancora, dice Rav, interrompe e dice, non hai ancora una preoccupazione su quella che è la correzione del mondo. Diciamo che io mi trovo e ho bisogno di capire che ho bisogno di una correzione in questo, ma ad ogni modo dice che non è niente che posso fare. Rav dice, cerca di avvicinarti, pregare. Sì. Bene, dice l'amico, che altro? Sì, Gilad, domanda. Si può relazionare questo? Lui dice che la preoccupazione di Israele è perché non è il discernimento di Israele. Si può connettere questo con ciò con cui stiamo passando in questo paese, col clima mondiale? C'è qualcosa qua di molto speciale. Cosa c'è di speciale, Gilad? C'è come una misura di mancanza così nell'aria, c'è qualcosa come, non so come spiegarlo, c'è una connessione molto forte. Anche gli amici che sono venuti hanno aggiunto moltissimo, portano moltissimo. Noi siamo in una situazione molto speciale, che da una parte è uno stato che ci tranquillizza, ci calma, e dall'altro lato ci stimola. Stimola la preoccupazione che non rimaniamo così in questo modo tutto il tempo. E pertanto bisogna chiarire quali sono questi stati. E cos'è che si chiama dentro questo stato la preoccupazione di Israele? La preoccupazione di Israele è connettere tutti unicamente con la forza superiore, unicamente con il Creatore. Che lui ha, come si può dire, domanda, nel mondo comune la preoccupazione è qualcosa che non è buona, la persona non vuole essere preoccupata, la persona fa tutto per non preoccuparsi. No, qua non può essere un altro modo, noi non possiamo stare senza una preoccupazione. La questione non è essere non preoccupati, la questione è che preoccupazione avere, sì, ma come possiamo stare che abbiamo sempre la preoccupazione di Israele, che non sia qualcosa che abbandoniamo? Rav dice, per questo noi dobbiamo essere diretti al Creatore, dobbiamo cercare di essere, di fare un passo avanti.
Qual è il pesce vivo e il pesce morto, e come si lavora con questo correttamente in decina? Questo concerne una persona che porta alla correzione di questa, del pesce morto, cioè del pesce vivo. Il pesce morto non c'è correzione attraverso di questo. Ebreo 1, cosa ci preoccupa, quale preoccupazione ci dà il pesce morto? E questo fa in modo che una persona dorme. Donne PT 38, cosa significa qualcosa che non vedo? Come posso costruire una preoccupazione su quello? Io devo svegliarmi, avvicinarmi agli amici il più possibile e svegliarmi. Di nuovo?
Mamar 518, Abba Letame.
Articolo 518, colui che viene per contaminare. Nello Zohar è scritto, colui che viene per contaminare, cioè per vedere che è impuro, è contaminato. Cioè gli viene mostrato dall'alto il silenzio del cuore, che il cuore è impuro, morto, come in i malvagi nella loro vita sono chiamati morti. Al contrario, chi si considera completo e non critica le proprie azioni è giusto secondo la sua comprensione e appartiene alla collettività, il cui lavoro è nel mondo di ricompensa e punizione.
Finché
non acquisiscono conoscenza e molta saggezza, mentre sono in uno stato di inanimato e sono alla ricerca della verità, viene loro mostrato il segreto del significato di Lishma per il suo nome. Chi lo rivela loro? Viene dall'alto. Questo si chiama chi viene a purificare, viene aiutato.
E
consegue che colui che è impuro, che capisce di essere impuro, morto, come in i malvagi nella loro vita sono chiamati morti, questo è il primo discernimento. E quando si trova su una strada lontana, cioè gli viene mostrato dall'alto che è lontano dalla via della verità e vuole sfuggire alla battaglia finché non invoca la misericordia.
עד שהוא מעורר רחמים. לכן בפסח ראשון,
per questo nel primo Pesach non è ancora puro.
Pesach הוא קו שמאל.
Pesach è la linea sinistra, cioè gli vengono mostrati i segreti della Torah. La linea destra è chiamata pura, che è lo stato di Chesed, misericordia, quando il suo lavoro è al fine di dare. Tuttavia, nel secondo Pesach, egli si pente, si purifica con Chesed, che significa dare. A quel punto può essere ricompensato con Pesach, che è la linea di sinistra, Chochma.
Shilot.
Domande?
Rav, התיאור הזה של פסח מראה עד כמה, כאילו הכל כלול בנו. אורות בפסח זה דבר שתמיד הזכרנו שזה מצבים, ובסך הכל נשאר לנו עוד יום וקצת נכנסים
לפסח. Pesach, noi abbiamo. Non ho capito. Io sto dicendo che. Ma specificamente ricorda tanti altri momenti. Cosa dobbiamo fare in questi? Quale tipo di lavoro specifico?
Ну, בוא נקרא אחרי השאלות שלך את המאמר שוב.
Cosa leggi dopo la tua domanda? L'articolo di nuovo. הבא
לתמה. זוהר בעלותך. הבא לתמה.
Colui che viene per contaminare. Nello Zohar è scritto colui che viene per contaminare, cioè per vedere che è impuro, è contaminato. Cioè gli viene mostrato dall'alto il silenzio del cuore, che il cuore è impuro, morto, come in i malvagi della loro vita sono chiamati morti. Al contrario, chi si ricorda, considera completo e non critica le proprie azioni è giusto secondo la sua comprensione. E appartiene alla collettività, il cui lavoro è nel modo di ricompensa e punizione.
Finché
non acquisiscono conoscenza e molta saggezza, mentre sono in uno stato di inanimato e sono alla ricerca della verità, viene loro mostrato il segreto del significato di Lishma per il suo nome. Chi lo rivela loro? Viene dall'alto. Questo si chiama chi viene a purificare, viene aiutato.
Che
consegue che colui che è impuro, che capisce di essere impuro, morto, come i malvagi nella loro vita sono chiamati morti. Questo è il primo discernimento. Quando si trova su una strada lontana, cioè viene mostrato dall'alto che è lontano dalla via della verità e vuole sfuggire alla battaglia finché non invoca la misericordia. Per questo nel primo Pesach non è ancora puro.
Pesach
è la linea di sinistra, cioè gli vengono mostrati i segreti della Torah. La linea destra è chiamata pura, che è lo stato di Chesed, misericordia, quando il suo lavoro è al fine di dare. Tuttavia, nel secondo Pesach, egli si pente, si purifica con Chesed, che significa dare. E a quel punto può essere ricompensato con Pesach, che è la linea di sinistra, Ochma.
Anikvar etnatakti.
Io sono già disconnesso.
Chi è Norma?
Sì, Norma.
Rav, ma cosa omer che Pesach hu kav smol?
Cosa significa che Pesach è la linea sinistra?
Che o marelano e chalidea igia gdula shanachto yachad.
Sceglie come il grande lavoro che noi dobbiamo insieme fare. Noi possiamo raggiungerlo attraverso il nostro ego. Ecco perché questo è il lavoro, un lavoro duro contro il desiderio di ricevere, contro il faraone, che in questo modo noi possiamo scappare via dal suo controllo. Non è il risultato di lavorare su tutte e due le linee?
No. No, lo faccio flano. Se stai cavimo, ghime il cavimo.
No, non è. Le due linee o tre linee non è così importante. Noi abbiamo bisogno di vedere come. La domanda
di
raggiungere il desiderio di ricevere e per uscire così dall'Egitto. Questo è chiamato Chokhmah, quello che leggiamo nell'articolo. La linea sinistra è Chokhmah. Ma infatti noi otteniamo dopo che usciamo dall'Egitto.